أسترناوتي كاست. Astronauticast, stagione 4, episodio 12, live Astronautica Studios di Milano. Io sono Michael Sacchi, come tutti i mercoledì sera, ma oggi è giovedì. Qui con me, saltando una settimana, ma è tornato a trovarci, il nostro Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso dal Visitor Complex degli Astronautica Studios.
Dal Visitor Complex oggi, quindi stai facendo acquisti al gift shop, suppongo.
Sì, la mia carta di credito è stata tagliata in due dopo...
da un solerte commesso.
Esatto.
Invece chi si unisce all'allegra brigata da remoto non c'è il nostro presidente, questa sera forse si unirà a noi più tardi, e però non possiamo, possiamo tranquillamente farne a meno perché abbiamo la conoscenza infinita del nostro sempiterno, l'ho detto una volta e mi è piaciuto anche se non vuol dire nulla, sempiterno Luigi Morielli.
Esageriamo come al solito, buona serata a tutti.
Luigi Morielli, che ricordiamo è columnist della rivista Cellum, ma è più facilmente leggibile, più spesso scrive sul suo blog astrogation.blogspot.com, che al pari di astronautnews.it è la nostra fonte di informazione per le notizie che poi andiamo a raccontarvi durante la settimana. Noi siamo dei meri canali di comunicazione, noi prendiamo il contenuto che altri sapienti menti assemblano e lo sporchiamo di un sacco di stupidate e lo buttiamo nell'etere e nei vostri aggregatori RSS e iTunes. E poi invece da Modena c'è il nostro Riccardo Unreal Rossi.
Appunto, che quando si parla di stupidate chi meglio di me non può intervenire.
Il nostro ufficiale addetto al cazzeggio.
Alle stupidate, esatto.
Ottimo, allora.
Ufficiale ricreativo, dai.
Come vi sarete accorti, non abbiamo neanche segnalato che ieri non siamo andati in onda. Quindi per qualcuno questa sarà la puntata sorpresa che si ritrova
nel feed
RSS oppure nel portale.
Io sto spammando un po' in giro, ma vediamo se qualche ascoltatore in più arriverà.
Io ho ricevuto anche una chat dal nostro Gian Pietro. Sì, facciamo la diretta. E niente, anzi potremmo anche coinvolgerlo Gian Pietro magari, perché ieri sera la allegra brigata di ISA, o almeno quella che riesce a raggiungere comodamente Verano Brianza, era presente al lancio che si è tenuto a Baikonur, ma era presente all'evento organizzato da ISA per celebrare e seguire insieme con la famiglia il lancio di Paolo Nespoli.
Comodamente è una parola grossa, comunque, ieri.
Sì, ecco, c'eri anche tu che probabilmente comodamente non... ma anche per noi, perché il traffico a quell'ora infatti. È qualcosa di...
Lascio calare un velo pietoso per quanto mi riguarda.
Sì, il nostro Luigi è arrivato praticamente a T-minus, cos'era, 2 minuti?
4 minuti.
4 minuti dal lancio, trafelato dopo aver...
Ho impiegato 5 ore abbondanti per fare 220 chilometri.
E sì, si è messo il traffico, si è messo il GPS, c'erano ogni tipo di congiura, c'era una specie di campo di forza che allontanava la Monzimobile dal centro, cos'è che era? Il centro polisportivo di sì. Verano Brianza. Beh, è stata una bella serata, mi sembra che ESA ha organizzato un buon evento, cioè un piccolo problemino col feed video mi pare.
Però... C'erano più di 700 persone?
Sì. Immaginatevi un palazzetto dello sport completamente riempito da un paese, perché fondamentalmente era il paese di Verano Brianza che celebrava il suo concittadino uno dei momenti più alti della sua carriera di astronauta, ovvero la partenza della sua seconda missione, ed è la prima missione di lunga durata per un astronauta italiano. Immaginatevi su ogni sedia. Adesso non so se anche sugli spalti c'era, su ogni sedia c'era una bandierina italiana, quindi c'è stato anche un momento abbastanza coreografico dopo il lancio con l'inno nazionale, le bandierine che sventolavano, tutti in piedi, proprio notevole.
All'americana
un po' sì.
esatto.
Un po' sì, ma credo fosse
per dire all'americana proprio.
Credo fosse il volere del sindaco di Verano, non lo so, mi sembrava che fosse lui a spingere per questo tipo di di manifestazione. Ma comunque abbastanza, neanche troppo cheesy, mi è sembrato abbastanza elegante, ci stava.
È stato comunque bellissimo il fatto del commento di Samantha, che era presente anche lei, Samantha Cristoforetti, che ha fatto il commento a tutta la parte clou del lancio.
Sì, avevamo Samantha Cristoforetti come diciamo commentatrice tecnica del lancio, informava la platea minuto per minuto sulle fasi del lancio man mano che si realizzavano. Aveva la sua timeline preparate, chiaramente chi più di una persona che si sta effettivamente addestrando sull'utilizzo di quei sistemi, quindi Soyuz e razza Soyuz, può descriverne meglio le fasi salienti. Ci chiedono alla chat, Riccardo, se io e te cantavamo a squarciagola l'inno di Mameli.
No, io ho fatto la figura del pessimo calciatore che sta lì e non dice niente. Non so, Mike, in realtà non ti stavo guardando, tu cantavi anche se eravamo...
No, io al massimo facevo come fanno i calciatori, no, muovevo le labbra. In realtà, a differenza dei calciatori della nazionale italiana, adesso mi sembra che la sappiano, ma c'è stato un periodo in cui c'erano le polemiche in cui i calciatori muovevano le labbra più o meno a caso per simulare di stare cantando, ma non sapevano fondamentalmente le parole dell'inno.
Era il nostro Marco che aveva molto... la voce baritonale bella piena, infatti era di fianco a me, si è sbizzarrito.
Io ho tentato di fare un piccolo filmatino della cosa perché mi sembrava particolare come evento, non è abbastanza raro, appunto dicevamo, una cosa particolarmente americana di cantare l'inno tutti in piedi, e in Italia si vede raramente, si vede giusto allo stadio, e ho cercato di fare un piccolo filmato.
Beh, ma anche al lancio dello shuttle viene cantato l'inno nazionale americano.
L'inno nazionale americano viene cantato anche quando gioca a scapoli ammogliati, non è che...
Però ecco, non è così inedito che per il lancio di una missione spaziale si possa cantare l'inno nazionale.
Beh, mi sembra un evento più che giustificato. Che cos'altro possiamo raccontare di questo evento? Ne abbiamo parlato sul forum in ogni salsa, la missione... È una classica missione di interscambio di equipaggi sulla Soyuz, quindi tre cosmonauti o astronauti salgono per dare il cambio ad altri tre. In questo caso Paolo Nespoli era in compagnia di Candy Coleman e di Dmitry Kondratiev, che ha fatto un sorriso completamente inaspettato.
Insolito.
C'è una foto sulla scaletta che porta l'ascensore che a sua volta porta all'ingresso della capsula Soyuz. Era proprio contentissimo di partire come tutti gli altri.
Sì, probabilmente lui in particolare, che era tanto che attendeva finalmente di volare, ha detto finalmente ci siamo, e quindi era contentissimo.
Sì, in effetti chi è che aveva postato sul forum... La storia, la biografia di Kondratiev è una storia stranissima. È stato selezionato come backup e come prime crew forse tre o quattro volte senza mai volare, perché effettivamente a tutti gli effetti è uno space rookie, è al suo primo volo, eppure non...
Ma non è inedita questa situazione in cui un comandante di Soyuz può avere meno esperienza del suo ingegnere, dei suoi ingegneri di bordo? Credo che sia accaduto anche, se non ricordo male, nella missione Soyuz TM30, l'ultima che ha visitato la stazione spaziale Mir, in cui un ingegnere di bordo, adesso ne ricordo soltanto il nome del comandante, Sergei Avdeyev, ma il suo ingegnere di bordo, che peraltro è un cosmonauta famoso di cui mi sfugge il nome, aveva, credo, più esperienza. Se la chat può controllare, può essere interessante verificare.
È possibile che il comandante di una missione Soyuz sia un non russo? Non credo, quindi in ogni caso, in questo caso la scelta era obbligata.
In ogni caso sì, deve essere un russo, almeno per quanto io ne sappia.
Quindi la scelta era obbligata. Anche per lo shuttle c'è questa
sì,
cosa, e anche il pilota non può essere, oppure forse adesso mi vengono...
Chi ha ruoli di pilotaggio appunto deve essere...
Non c'era Maurizio Cheli che aveva la qualifica di pilota?
Non ho informazioni chiare in proposito, ecco, non ho mai capito.
Vabbè, in ogni caso, Kelly è stato da astronauta NASA, quindi potrebbe anche essere che in quel caso si sia fatta un'eccezione. Sicuramente la chat arriverà con l'informazione mentre saremo troppo distratti per leggerla. Però, insomma, adesso il nostro Paolo è in viaggio verso la stazione spaziale. Ci sono, a partire dal lancio, 49 ore di avvicinamento. Sono momenti in cui la Soyuz è in volo libero, alternati a alcune brevi manovre per sincronizzare le due orbite e arrivare al momento dell'attracco con una velocità relativa tra i due mezzi di pochi metri al secondo, anzi pochi centimetri al secondo nella fase finale, per poter fare un attracco in sicurezza. Una volta attraccati, l'equipaggio della Soyuz darà il cambio ad altri tre cosmonauti che torneranno a Terra e comincerà la loro permanenza di 5 mesi a bordo della stazione spaziale. E la stazione spaziale, che non è ancora terminata completamente dal punto di vista dell'assemblaggio, perché STS-133 non è ancora partita, quindi non c'è ancora il PLM, il modulo italiano, che verrà lasciato attraccato alla stazione in via permanente dopo la prossima missione shuttle. Però fondamentalmente possiamo dire che la stazione spaziale ha finito un po' la sua fase di assemblaggio ed è un vero e proprio laboratorio spaziale a tutti gli effetti, e quindi le attività chiave che vedono protagonisti i cosmonauti e gli astronauti delle prossime expedition sono di natura scientifica, quindi esperimenti, e meno di, al di là dell'housekeeping per mantenere la stazione in forma, non ci sono attività straordinarie, speriamo, ma ci si potrà concentrare sulla scienza, che è quello per cui è stata costruita la stazione spaziale.
In un certo senso forse sarebbe più corretto definire la stazione spaziale come un centro di ricerca scientifica nello spazio, perché dispone di diversi laboratori nazionali e specializzati per diverse discipline scientifiche, quindi fisica, biologia, astrofisica, scienza dei materiali, eccetera. Quindi un centro di ricerca con più laboratori.
Puntualizzare che gli altri tre sono già scesi, attualmente sono solo in tre.
Giusto, è vero. Sì, è vero, vero. Giusto. Avevamo dato anche la notizia del rientro.
Sì, infatti 15 giorni fa circa.
Già. Ma sono troppe cose da tenere sott'occhio, io mi perdo, ragazzi, mi perdo.
Sto guardando l'ora precisa, perché sono 49 ore, però ci dovrebbe essere l'ora precisa, ma non riesco a trovarla.
Il lancio è stato alle 20.09 di ieri, quindi ci potremmo aspettare un'ora intorno alle
21
e qualcosa, diciamo circa 09 di domani.
Non è da astrofisico, né, come hanno detto ieri sera.
Non è da astrofilo, mi è stato
detto. Astrofilo, sì.
Mi hanno chiesto l'ora dell'attracco, io ho detto tra 49 ore, e mi hanno detto che non era una risposta da astrofilo. Vabbè, che forse perché non sono un astrofilo. Insomma, c'era anche una notizia un po' anomala che è stata data da Repubblica. Ci troviamo sempre a parlare male di Repubblica, che poi è il giornale che io leggo più spesso, però non so, chissà perché ci troviamo sempre una puntata sì, una puntata no, a parlare male di Repubblica. C'è questa notizia che va a richiamare un lancio dell'agenzia Interfax, di cui non siamo riusciti ad avere ulteriori informazioni, che dava l'annuncio di una perdita delle comunicazioni della Soyuz per ore. Di questo parla la notizia su Repubblica. Poi da alcuni commenti su Twitter sembrava che fosse una sola ora di perdita di comunicazioni, e la causa è stata attribuita a un cavo del controllo missione a Mosca. Però diamo la notizia per completezza, magari.
Cioè, quindi tu, Mike, mi vuoi dire che è passata la donna delle pulizie e, come al solito, ha staccato un cavo?
Non mi meraviglierei.
Esattamente sì. Questo cosa serve? Ma lo stacco un attimo, che passo
alle 12.
Alle 21.12? Ah sì, certo. Lo sto guardando anch'io adesso su Repubblica. Tanto per questa volta dobbiamo dire che Repubblica ha dato l'informazione completa. L'attracco è previsto alle 21.12, il 17 dicembre. E vabbè, il 26esimo equipaggio ospitato dalla stazione orbitante. Vabbè, la notizia di per sé è abbastanza completa, semplicemente va a riprendere questo lancio di agenzia che non si trova.
Forse ingigantendo leggerissimamente nel titolo, come spesso
sì, infatti, il titolo effettivamente è Soyuz paura per Nespoli, persi no, per ora i contatti.
Come commenterebbe un noto settimanale satirico toscano, commenterebbe dicendo addiacciante.
Il settimanale satirico toscano è quello che
il Vernacoliere.
Il Vernacoliere, esatto, di cui ci sono le locandine alle edicole. Ok, si tratta di attentato, scrivono nella chat. Vabbè, no, io volevo semplicemente riuscire ad avere qualche informazione in più su questa cosa. Probabilmente c'è stato un evento di
sì, qualche tipo di problema tecnico, forse non così drammatico.
La copertura mediatica di questo genere di cose, ormai siamo consumati analisti della psicologia del giornalista in questi casi, che non il giornalista in senso generico, perché ieri sera c'erano diversi giornalisti presenti al lancio di cui conosciamo personalmente la perizia. Ma
è uno spettro molto ampio, diciamo.
Ci sono queste persone che sono a riempire le pagine,
soprattutto delle edizioni online.
Esatto, le edizioni online che sono ormai delle calamite per la pubblicità e null'altro. E vabbè, ci sono due persone che hanno consigliato la notizia su Facebook, adesso ricarico, sono diventate 5, vabbè, neanche tanti. Vabbè, non so, vuol dire che non è neanche troppo letta. Non so se era in home page, era negli articoli di scienze. Vabbè, basta parlare di Repubblica. Abbiamo astronautinews.it che copre le cose in maniera un pochino più completa,
precisa.
E precisa. Abbiamo qualcosa da aggiungere magari sull'evento di ieri?
Non nulla di particolare, se non che una delle cose curiose della missione di Paolo è che durante la sua permanenza sulla ISS vedrà arrivare praticamente tutti i veicoli attualmente autorizzati a raggiungere la stazione spaziale, dal Soyuz, il Progress, lo Shuttle, e sia il giapponese HTV che l'europeo ATV. Quindi, e se avesse fortuna, potrebbe addirittura arrivare un Dragon di SpaceX. Però quello
sicuramente è prevista una missione di avvicinamento di un Dragon, non un docking. Però
ma stavano decidendo dopo
unificare le due missioni, sì.
Fare una missione unica in cui arriva direttamente poi sulla ISS. Adesso da essere troppo pessimista a passare a essere così ottimista da togliere una missione di test mi sembra un po' eccessivo per Elon Musk. Però
sia Katie Coleman che Paolo sono addestrati all'utilizzo del braccio robotico anche per quanto riguarda Dragon, per ogni evenienza. Quindi dovessero decidere di fare questo, prendere questa scorciatoia e accorpare insieme i prossimi due voli di test dei COTS di SpaceX, loro sarebbero pronti. Diciamo che se il razionale per non unirli insieme non è la mancanza delle competenze a bordo della stazione spaziale, perché da quel punto di vista siamo coperti. Bene.
Quindi nei prossimi mesi avremo la stazione spaziale che proprio diventa una stazione per il fatto che arriveranno mezzi
di senso di trasporti. Tipo,
esatto. Un porto di mare.
Sì. Ho capito perché poi è stato detto paura sulla Soyuz, perché attraccheranno domani venerdì 17. Quindi.
Allora si sprecheranno anche in quel caso i commenti, suppongo. Sì, tra l'altro è soltanto in Italia, venerdì o in pochi altri paesi, 17 considerato sfortunato, ma c'è un italiano a bordo, quindi potrebbe anche essere...
Beh, in effetti, perché la sfiga si adatta a seconda della persona che deve crederci, ovviamente.
Beh, questo è stato un lancio in cui non c'erano giornalisti presenti a Baikonur, perché sono stati tenuti alla larga con... le motivazioni meteorologiche, dicendo che c'erano una temperatura bassissima, mentre invece pare che ieri sera il tempo sia migliorato, c'erano meno 5 gradi al lancio e ce n'erano molti di meno a Verano Brianza, dove le macchine erano ricoperte di ghiaccio alla nostra partenza.
È vero.
C'era gente che cercava di raschiare il ghiaccio con delle tessere del bancomat e cose simili.
Dovete attrezzarvi.
Io ero abbastanza a posto, no, ma c'è lo spruzzino che al liquido che è antighiacciante, è perfetto. Io dopo 2 minuti di motore acceso ero pronto.
Upper running.
Eri go.
Go, go. Allora, invece, tolto il lancio di Nespoli la settimana dal punto di vista manned, diciamo, la notizia non era da poco, quindi accontentatevi, non c'erano altre notizie astronautiche di voli abitati. Di SpaceX abbiamo parlato ampiamente la settimana scorsa e possiamo concentrarci magari su quello che di solito fa Marco, che è la rubrica Io Robot. Questa settimana ci sono
un appunto per quanto riguarda l'STS 133, che restiamo ancora in manned per un momento.
Vai.
Per dire che appunto domani ci sarà il test di riempimento del serbatoio esterno per verificare se durante le fasi di riempimento, con variazioni di temperatura, di pressione eccetera, si provocano altre crepe nell'intertank. Ricordiamo che appunto il lancio era stato annullato, oltre che per una perdita di idrogeno dai sistemi di sfiato, per questa placca di schiuma che si era staccata a causa della frattura che si era verificata al di sotto sulla struttura portante proprio dell'intertank, quello che unisce i due serbatoi che compongono un serbatoio, quello arancione grande. E in base a questo hanno stabilito che, dopo aver riparato tutte queste parti guaste, hanno deciso di fare un test di caricamento per verificare se il peso del carburante, dei propellenti e gli stress termici possono provocare queste fratture. Diciamo che se non si provocano le fratture, il problema è risolto e si va a... ci sarà poi la missione, il lancio è previsto per il 3 febbraio. Se si provocassero altre fratture, rimane il dubbio, per quanto riguarda i progettisti, che molte missioni siano partite con queste fratture, quindi di fatto diventerebbe un problema non pericoloso. Lì è tutta una questione che dovrà essere poi stabilito dalla commissione che dovrà appunto dare il go per il lancio, stabilire se è il caso di partire in una situazione o nell'altra. Due note ad aggiuntive sono che la settimana prossima il Discovery verrà riportato nel VAB per non lasciarlo oltre un mese, oltretutto con le temperature rigide di questi giorni, e ci sono anche delle fotografie di questi giorni in cui si vedono i candelotti di ghiaccio.
Esatto,
che sulla rampa di lancio
sembrano gli accumuli di ghiaccio che si formano quando l'external tank è pieno di propellenti criogenici, ma in quel caso l'external tank è vuoto e il ghiaccio si forma per ragioni molto più naturali.
È tutta colpa delle due ragazze che avete intervistato la settimana scorsa, che
ma gli sta bene
del tempo.
Gli sta bene. Salutiamo Elisa e Vera, sì, Elisa e Veronica.
E Veronica.
E gli chiediamo: fa fresco? Com'è? Bello?
Insomma, c'è un po' il bagnetto.
No, più che altro, ok, io sono d'accordo, mi fido ciecamente dell'analisi degli ingegneri, che se reputano che le cricche sono normali, probabilmente si può volare lo stesso. C'è da dire che Mike Mullane, e qui mi permetto di citare Riding Rockets al posto di Paolo Amoroso, parla di quella che si chiama normalizzazione della devianza, e non è non ha mai portato a niente di buono. Se ricordate, all'inizio del programma Shuttle c'erano diversi problemi con le guarnizioni dei booster laterali, che venivano viste perché i booster vengono recuperati, quindi questi danni erano visibili, ma non essendoci stati mai incidenti, non venivano considerati pericolosi, si accettava come normale quello che in realtà era un segnale di una anormalità, e questo ha ultimately, come si dice,
alla fine.
Ha portato all'incidente del Challenger. Quindi adesso non voglio assolutamente fare né dell'allarmismo né essere menagramo, però voglio veramente vedere il razionale dietro queste cose, perché non è assolutamente...
Penso che aver perso 14 vite li abbia comunque messi su chi va là.
Già.
Purtroppo hanno dovuto morire 14 astronauti, però diciamo che almeno serva qualcosa, anche se poteva essere evitata queste perdite.
Già, allora, proseguiamo con l'unmanned o STS 133? Vi terremo aggiornati come abbiamo fatto fino a...
Sì, il ritorno poi in rampa è previsto poi il 14 gennaio, sempre come obiettivo il 3 febbraio come lancio.
Sì, questo anche per permettere un po' di vacanze di Natale ai tecnici del Kennedy Space Center.
Infatti.
Ci spostiamo a svariati milioni di chilometri da quello di cui stavamo parlando poco fa. Arriviamo ai confini del sistema solare, perché Voyager 1 è praticamente sulla soglia del nostro sistema solare, si sta allontanando dalla Terra. Pensate, è stata lanciata nel 1977 ed è arrivato a quell'area dello spazio di confine tra l'ambiente del sistema solare e l'esterno, in cui il vento solare ha una velocità nulla. Quindi da giugno a oggi il sensore che misura la velocità delle particelle cariche che compongono il vento solare segna zero, di conseguenza si sta muovendo in uno spazio in cui la velocità della sonda e quella del vento solare sono uguali. E dai modelli che abbiamo della bolla di gas e di vento solare che circonda il nostro sistema solare, questa è l'indicazione che stiamo attraversando la fase di transizione tra lo spazio interplanetario e l'ambiente del sistema solare. Lo spazio interstellare. E insomma, per essere una sonda che è stata lanciata 34 anni fa, 33 anni fa, andiamo un po' avanti, sono già nel 2011 con la testa, è una cosa interessante. Ricordiamo che la sonda continua a funzionare perché è alimentata da un RTG, quindi una batteria atomica, diciamo, alimentata dal decadimento di un plutonio, credo,
sì,
di un elemento atomico come il plutonio, che riscalda e genera energia, e questa cosa è salvo altri malfunzionamenti, potrebbe mantenere la sonda in funzione fino al 2017, mi pare. Quindi abbiamo questi emissari del periodo d'oro dell'esplorazione umana dello spazio che continuano a rispondere. Io non so, mi fermo un attimo a pensare, perché è qualcosa di fantascientifico.
Non solo rispondono, ma trasmettono dati ancora scientificamente utili e difficilissimi da ottenere in altro modo, nel senso che qui non è più un problema tecnologico, ma si tratta di aspettare un'altra trentina d'anni per il viaggio per arrivare ai confini del sistema solare, oltre almeno 5 o 10 richiesti per lo sviluppo di una missione di questo genere.
Allora, dalla chat mi correggono, 2020-2025 per quanto riguarda le batterie, forse il numero che ricordavo io era l'esaurimento dell'idrazina per mantenere puntata l'antenna verso la Terra, quindi comunque sarebbe la data ultima di utilizzabilità della sonda, però magari si riuscirà a stabilizzarla per qualche altro metodo,
qualche altro sistema,
tipo, non so, stabilizzazione con la rotazione, non lo so.
Il problema è che il vento solare non c'è più, come avevano fatto per la sonda, quella della, non so, mi ricordo come si chiama,
Hayabusa. Ogni volta ci scappa questo
il
nome.
Il Falco Pellegrino.
Hanno usato per il Falco Pellegrino di utilizzare i pannelli solari come vela solare per puntarla di nuovo verso Terra.
Non hanno niente da espellere a scopo propulsivo attitudinale, credo non possano più espellere propellente, perché se finisce l'idrazina staremo a vedere, sì. Comunque,
sperando che abbia un po' di riserva su cui non pensavano, non contavano, magari si riuscirà a tirare avanti un po' di più.
C'è ancora una cosa che si può misurare, che è appunto l'ingresso nello spazio interstellare vero e proprio, e questo avverrà nel momento in cui la sonda comincerà a misurare una densità maggiore di particelle fredde, quindi a un livello energetico minore, rispetto a quelle calde, che sono tipiche dell'ambiente solare. Entro 4 anni questa cosa può accadere. Noi stiamo a aspettare, ormai abbiamo l'ottimismo della sicurezza che danno 33 anni di funzionamento ininterrotto di questa sonda.
Ma poi la cosa, non mi ricordo se era Voyager 1 o Voyager 2 che ha avuto quel problema.
La Voyager 2.
La 2, ha avuto un problema ai computer di bordo, è andato in safe mode, e la cosa divertente è doverla riprogrammare da 15 miliardi di chilometri, che distanza sono? So che sono
16 ore di
sì, 16 ore luce, miliardi,
di tempo luce. Quindi sì. Pensate, se adesso, per chi conosce magari un po' le reti, pensate a un ping che è il comando che si dà per verificare se un computer è raggiungibile, e misura il tempo di andata e ritorno. Io mando un pacchetto al computer, il computer lo riceve e me lo rimanda per confermare che è raggiungibile. Quando l'ho fatto oggi pomeriggio, perché stavo lavorando e avevo un problema di rete tra il mio portatile e il mio computer fisso, avevo un tempo dell'ordine del millisecondo. Quando il computer di là era molto carico, andavamo sui 3 millisecondi. Se provate a fare un ping, non si può fare, ma il concetto è quello, a fare un ping a Voyager 1 ricevereste una risposta 32 ore dopo, perché sono 16 ore andare e 16 ore tornare. Quindi più di un giorno di viaggio soltanto per raggiungere la sonda alla velocità della luce. E questa è la distanza che hanno coperto in 33 anni di volo. La sonda Voyager 2 aveva avuto un problema, l'ho letto oggi pomeriggio, ha un evento di un raggio cosmico ha colpito un'area di memoria che, essendo però diversa dalle memorie che si utilizzano oggi, praticamente l'errore è praticamente permanente e quindi si è dovuto riprogrammare il software di bordo per evitare di allocare dati in quell'area di memoria, da smettere di utilizzarla. Non so, se voi avete mai fatto il flash di un firmware sul cellulare, avete magari avuto un attimo paura di fare qualcosa di dannoso a un cellulare che avete sul tavolo, provate a fare
il memory scan per vedere qual era la locazione guasta, non è male.
Sì, esatto, un mem test.
Mem test.
Boom. Che cosa avanza? Avanza Akatsuki, perché abbiamo dato la notizia la settimana scorsa, abbiamo dato 2 settimane fa la notizia che l'inserimento nell'orbita di Venere è imminente. Purtroppo la settimana scorsa siamo stati costretti a annunciare il fallimento dell'inserzione orbitale, invece si comincia a fare un po' luce sul problema e non sembra particolarmente promettente la situazione.
Si è interrotta l'alimentazione dei motori, mi pare.
Sì, ma anche le cause di questa cosa non rendono neanche sperabile un altro tentativo tra 6 anni, o cos'è, 5 anni?
6 anni era.
6 anni. Quando il balletto orbitale tra la sonda e Venere riporterà i due corpi vicini, e teoricamente sarebbe possibile un altro tentativo, ma se il problema è quello che hanno ipotizzato, ammetto, sto leggendo la notizia in questo momento perché l'errore preciso non lo ricordo, il problema tecnico. Tu l'hai visto, Luigi?
No, l'avevo solo intravisto anch'io, quindi non, purtroppo mi trovi.
Sì, probabilmente è un errore, un problema analogo a quello accaduto a Nozomi, l'altra sonda giapponese destinata a Marte nel 1998, quindi un guasto alle valvole o al serbatoio dell'elio, che sarebbe mantenere in pressione il propellente, perché deve essere spinto verso l'ugello di uscita o comunque verso il motore della camera di combustione, ma venendo a mancare questa pressione non può funzionare in maniera nominale il motore, di conseguenza non si ha la spinta che ci si aspetta.
E in effetti il problema è che una volta che i serbatoi di elio sono scarichi, comunque non c'è più pressione, quindi non si potrà mai più spingere il propellente nel motore, e di fatto è un problema grave, molto grave.
Ma io rinnovo la speranza che avevo la settimana scorsa, ovvero che in qualche modo comunque si riesca a cavare qualcosa di buono da questo problema, magari effettuando delle osservazioni del sole o delle osservazioni dello spazio interplanetario, del vento solare, magari riutilizzando con scopi diversi qualche strumento a bordo di Akatsuki. Non so se è possibile, magari è soltanto wishful thinking da parte mia, però
sì, diciamo che comunque qualsiasi sonda si riesce a recuperare, a riutilizzare in altri metodi. Questa era specializzata nella
rivelazione di vulcani.
Sì, più che altro era il Venus Climate Orbiter, quindi doveva essere studiare il clima di Venere e rilevare le scariche elettrostatiche, quindi i fulmini temporali su Venere, e studiare la copertura della nuvolosa. Mi sembra che avesse anche un radioaltimetro per verificare, per fare una mappa aggiornata della superficie di Venere. Diciamo che sono strumenti che lavorano a breve distanza, sai, potrebbe capitare che si avvicina a qualche altro corpo celeste, quindi possa comunque utilizzarli. nella sua orbita, adesso non ho presente proprio che orbita.
È praticamente l'orbita di Venere, semplicemente la distanza.
Quindi il rimane, non diciamo accodata a Venere, però nella zona di Venere continua a orbitare in quella zona lì.
Sì, diciamo la fase cambierà, l'angolo tra la sonda e Venere cambierà molto, fino a praticamente la doppierà più volte il pianeta prima di ritrovarsi nella stessa situazione. In modo da poter ipoteticamente tentare un altro inserimento orbitale, però la distanza della Fedio e del Perieglio sono circa quelli di Venere.
Male che vada, vorrà dire quando la incrocerà la prossima volta avrà qualche minuto, qualche ora forse per sfruttare il funzionamento degli strumenti, se non va di nuovo in safe mode.
Ah, nella chat arrivano anche delle notizie di... Allora, sempre... I giapponesi avevano perso un'altra sonda ed erano riusciti a portare la sonda Hiten, giapponese, ed erano riusciti a portarla attorno alla Luna sfruttando... È una sonda dedicata allo studio della Luna, erano riusciti a portarla intorno alla Luna sfruttando l'influenza dei punti lagrangiani.
Beh, diciamo che hanno 6 anni di tempo, quindi effettivamente sì. Possono studiarsi qualche metodo... come hanno fatto con Hayabusa, in effetti Hayabusa è stato più un miracolo che altro che sia tornata sulla Terra.
Ci abituano bene, effetti... poi noi ci aspettiamo i miracoli in ogni caso.
Sì. Ormai siamo abituati a vedere la riconfigurazione di qualsiasi strumentazione di bordo, qualsiasi apparato di bordo, come in Apollo 13 che hanno usato la copertina del coso per fare l'adattatore per i filtri al litio per l'anidride carbonica. Sono quelle cose che nello spazio uno immagina sempre che si possono fare.
Insomma, Star Trek ci ha insegnato che l'ingegnere di bordo fa questo e l'altro,
e di solito esagera quei tempi.
Ah, quello sempre.
È così che lo chiamavano l'ingegnere dei miracoli, Scotty.
Infatti. Va bene, colleghiamoci direi di collegarci a questa cosa di Akatsuki, ricordando che al lancio con Akatsuki c'era la prima vela solare che abbia mai funzionato nella storia dell'astronautica. Si chiamava Icaros. E effettivamente è stato un successo, perlomeno questo dovrebbe essere ancora adesso in funzione, sta veleggiando nel sistema solare. E purtroppo la Nano Sail della NASA, che era montata a bordo del satellite Farsat, è stata lanciata con un sistema a molla, perché era praticamente le dimensioni di un come si chiamano i CubeSat. Era la dimensione di 2 CubeSat ed è stata lanciata dal FastSat, che è un satellite che aveva a bordo diversi piccoli satelliti, e è stata lanciata, sembra che sia stata lanciata, dovrebbe essere aperta, però in realtà la NASA ha perso completamente contatto con questo piccolo satellite, e quindi diventa l'ennesima missione di una vela solare fallita.
C'è questa specie di maledizione per le vele solari, mi sembra. Adesso non per scendere nella...
Finora non sono mai andate bene una, tranne appunto la Icaros giapponese.
E i giapponesi a cui falliscono missioni di ogni tipo sono stati gli unici a far funzionare una vela solare.
In effetti ognuno deve avere il proprio compito a questo punto, il proprio ambito.
Bisognerebbe combinare tutte le cose per fare il programma spaziale perfetto lì.
In effetti, se potrebbe essere un'idea, facciamo un veicolo in cui la vela solare la fanno i giapponesi, gli orbiter lo fa il JPL, eccetera. E di fatto la NASA stava ancora cercando di capire che fine abbia fatto, e soprattutto capire se è stata lanciata veramente o no, perché era un semplice sistema a molla che doveva farla partire.
Diciamo che se si fosse aperta si vedrebbe probabilmente a occhio nudo, quindi perché?
Sì, 9 metri quadrati, 3x3, non dovrebbe essere così grande, però resta il fatto che è un... è un l'ennesimo fallimento. soprattutto alla luce del fatto che NanoSail è già la seconda che viene lanciata, perché la prima era a bordo di un vettore lanciato nel 2008, che però ha fallito il lancio e quindi era andata distrutta.
C'era anche un'altra vela solare interamente finanziata dalla Planetary Society, si chiamava Cosmos 1, che era stata lanciata a bordo di un missile balistico convertito all'uso spaziale e che ha terminato subito il suo viaggio tra i ghiacci dell'Artico.
Sì, ma le vele solari ne sono già sono disperse.
Che poi paradossalmente la parte più rischiosa e difficile della vela solare è il dispiegamento, è l'operazione una volta in funzione, e falliscono sempre i lanciatori, in questo caso il sistema di deploy del satellite su cui era attaccata in piggyback. C'è sempre qualcosa di esterno che non permette neanche di testare il meccanismo. Però speriamo che arrivi qualche informazione interessante da Icaros. C'era anche l'immagine bellissima, l'ha linkata qualcuno poco fa in chat, della vela dispiegata, quindi quella l'abbiamo vista, sta funzionando, e magari arriverà qualche indicazione interessante per lo sviluppo magari di eventuali sonde o altri sistemi non più dimostrativi, ma che magari vanno a sfruttare il sistema della vela solare, che ricordiamo non sfrutta il vento solare ma sfrutta la pressione della luce, quindi i fotoni che rimbalzano su questi fogli sottilissimi praticamente a specchio, e magari che sfrutti questo fenomeno per uno scopo e non soltanto a scopo dimostrativo.
Akatsuki, per esempio, cioè Icaros, quella che è partita con Akatsuki, aveva sulla superficie della vela, aveva anche dei pannelli solari, quindi di fatto aveva il doppio uso, e aveva anche un settore che a seconda di come la orientavano poteva dare una propulsione, una direzionalità molto spiccata nella propulsione, perché era a riflessione prismatica, quindi di fatto permetteva di dare una direzionalità un po' più precisa alla
navigava di bolina, insomma
poteva navigare di bolina in effetti, però pensiamo che sta andando verso l'interno del sistema solare, effettivamente sta
serviva
navigando
quello,
di bolina,
serviva proprio quello. Salutiamolo, facciamo un po' che non li salutiamo, salutiamo Franco Solerio di Digitalia, che è un velista, magari avrebbe apprezzato questa discussione sulla vela solare.
Allora. Si propone come skipper.
Sì, ecco, sarebbe carino. C'era un bellissimo racconto di Asimov, se non sbaglio, adesso, o di Asimov o di Clark, magari qualcuno più ferrato sulla fantascienza classica se lo ricorda, che parlava di una gara di vele solari. Era un racconto breve in una raccolta di racconti, potrebbe essere nella raccolta in cui c'è Sentinella di Clark, oppure in qualcosa di Asimov, quindi non sarebbe neanche una prima, almeno per quanto riguarda la fantascienza, avere degli skipper celesti
interplanetari.
Già.
Adesso quasi quasi a Paolo Nespoli, una volta che ha effettuato il docking, gli chiedo se ha visto passare la sonda a vela.
NanoSail.
No, qualsiasi cosa. Wow. Sai, quando uno si ferma magari fa rifornimento, perché magari vede passare.
Ok.
Ti stai riferendo alla pubblicità in cui passa la barca a vela per... per una strada.
Sì, Mike, però non è che le devi spiegare.
No, perché non ero sicuro. Ma non è che te l'ho chiesto perché la volevo spiegare, te l'ho chiesto perché non ero sicuro che tu ti riferissi proprio a quello. Beh, e vabbè. E comunque c'è un'altra notizia, possiamo continuare.
Ci spostiamo verso Marte?
Infatti, andiamo verso Marte, perché poi c'è qui il nostro Paolo Amoroso che scalpita per i suoi annali marziani. E noi abbiamo. Ci sono delle teorie di comunicazione per dare le cattive notizie, no? E c'è il meccanismo del sandwich. Se tu devi criticare cattive notizie o critiche, se tu devi parlare male del lavoro di qualcuno e lo vuoi dare come feedback, se lo vuoi fare in modo molto propositivo, devi dargli la notizia con la tecnica del sandwich. Gli devi fare un complimento, poi gli devi dire qual è il problema,
lo stronchi,
qual è altro problema eventualmente, e chiudere con un complimento. Quindi all'interno del panino delle due cose positive ci metti dentro le cose negative. Quindi abbiamo parlato di Voyager, che sicuramente è una notizia positiva, poi siamo spostati su Akatsuki, su Nano Sail, con le cose negative, e chiudiamo il panino con una notizia positiva, che è quella di Mars Odyssey, che è diventata oggi o ieri,
in questi giorni, metà dicembre del 2010,
la sonda con la più alta longevità intorno a Marte, perché è stata lanciata nel 2001 ed è ancora perfettamente funzionante, ogni tanto va in safe mode come tutte le sonde intorno a Marte, ma continua a fare il suo lavoro di analisi del pianeta Marte e di relay per le comunicazioni di Opportunity.
Diciamo sì, ponte radio delle sonde sulla superficie, prima anche con Spirit in questo momento, e con Phoenix quando era attiva, e oggi soltanto appunto con Opportunity.
La storia delle missioni su Marte è un cimitero praticamente. C'è stato un momento in cui una missione su tre aveva successo, le altre andavano perse. Viene in mente Mars Climate Orbiter, che è stata persa alla fine degli anni 90 a causa probabilmente di un problema banalissimo come un'errata conversione di un'unità di misura. Oppure... Sì. Polar Lander
che ha avuto un problema, aveva il pannello solare asimmetrico, non ha calcolato che la spinta dell'effetto vela l'ha mandata leggermente fuori rotta per tutto il viaggio, poi arrivando là si sono accorti che è entrata con un angolo di incidenza troppo elevato e si è disintegrata in atmosfera.
E poi c'è anche, sto guardando, questi due nomi qua li ho tirati fuori dalla notizia pubblicata dal nostro AJ Giuseppe Albini, però mi viene in mente anche Beagle 2, la missione lander inglese che era arrivato su Marte insieme a Mars Express nel 2004, o alla fine del 2003, dicembre 2003, e non ha mai risposto.
Non si è saputo nulla.
Marte è, com'è che era, la Luna è una arcigna maestra, com'è che era?
Qualcosa
del simile, e Marte pure. Vabbè, io cerco di stimolare un attimo una cosa che non arriva.
Fai citazione un po' troppo colte.
No, io lo provo a buttare, com'è che era, la Luna è una severa maestra. E Marte è un severo maestro in questo caso, perché comunque da tutto questo è arrivato, anche i fallimenti sono diventati...
Mi sembra molto evocativa come massima. Cioè, no.
La Luna, aspetta, ma credo che sia il titolo di un... Adesso, giusto che ci abbiamo da riempire questo tempo. La Luna è una severa maestra. Sì, è un romanzo di fantascienza scritto da Robert Heinlein e pubblicato dal 65 al 66 sulla rivista IF. Ok, posso ogni tanto fare una citazione colta? Va bene. Comunque la notizia, tenendo le somme, è che Mars Odyssey funziona bene, è uno dei satelliti in orbita intorno a Marte, quindi che vanno a popolare la nostra rete di comunicazione interplanetaria.
Abbiamo mangiato
ieri
il panino.
Era il 3340esimo giorno di missione di permanenza intorno a Marte.
E il panino era buono.
Abbiamo mangiato questo panino.
Ora che siamo satolli di notizie, possiamo passare alle
rubriche.
Però un attimo,
possiamo dire che ieri sera Mike ha subito una sorta di panino quando Samantha gli ha chiesto non è che per caso c'è qualcuno che va a Milano? E ce l'hai fatta a portarli in metropolitana o ti sei trasformato in tassista?
Ho accompagnato alcuni ragazzi della delegazione ESA.
Si è trasformato in una missione LON.
Siamo riusciti ad arrivare a Cascina Gobba con la partenza dell'ultimo treno, spero che poi in un modo o nell'altro siano riusciti ad arrivare tutti a casa. Uno di loro aveva l'albergo di fianco a casa mia, quindi è stato il più fortunato. E li saluto innanzitutto perché dopo avergli fatto una testa tanta durante il viaggio parlando del nostro podcast e della nostra associazione, hanno dovuto dire che avrebbero ascoltato, quindi probabilmente ascolteranno questa puntata. Li saluto.
Se non hanno le orecchie congelate.
E se qualcuno di loro volesse intervenire, raccontarci cosa significa lavorare nell'ambito spaziale europeo, non credo che noi avremo nulla in contrario.
Assolutamente, anzi. No.
Allora possiamo passare alle rubriche, anzi alla rubrica Annali Marziani, per poi proseguire verso la fine della puntata 12. Paolo, a te la parola.
Grazie, benvenuti a quest'altra puntata di Annali Marziani, la rubrica in cui prendendo spunto dal racconto della storia, della conoscenza e dell'esplorazione di Marte, cerchiamo di tenere compagnia a un nostro amico Diego Urbina, che in questo momento da alcuni mesi sta partecipando a Mars 500, una missione simulata su Marte in un laboratorio a terra, in particolare a Mosca. Questa volta parliamo del fatto che Marte, anche se forse poco noto, è stato il pianeta che per primo ci ha dato la possibilità di conoscere le dimensioni assolute del sistema solare, cioè le dimensioni in chilometri. E perché fin dall'antichità era conosciuto l'ordine di distanza dei pianeti, prima dalla Terra, come si pensava nel sistema tolemaico, e poi dalla rivoluzione copernicana in poi l'ordine di distanza dal Sole. Durante la rivoluzione scientifica del 600, con la terza legge di Keplero, c'era stata la possibilità di conoscere le distanze relative dai pianeti, cioè conoscendo il periodo di rivoluzione, una quantità facile da misurare in cielo di un pianeta, è possibile dedurre, scegliendo una distanza come unitaria, le distanze relative di tutti gli altri pianeti, cioè in proporzione di tutti gli altri pianeti intorno al Sole. Questa distanza da usare come unità di misura poteva essere per esempio la distanza di Marte, e così è stato fatto per la prima misura di questo tipo, cioè cercando di misurare la distanza assoluta in chilometri del pianeta Marte. Questo è stato fatto nel XVII secolo da un astronomo italiano, Gian Domenico Cassini, originario di Perinaldo in provincia di Imperia, che forse è più conosciuto per i suoi studi sui pianeti giganti, perché è stato per esempio lo scopritore dell'omonima divisione degli anelli di Saturno, ha scoperto 4 delle lune di Saturno, è stato il co-scopritore della macchia rossa di Giove e della rotazione differenziale di Giove, ma è stato anche il primo nel 1672 a misurare la parallasse di Marte, cioè la distanza di Marte con il metodo geometrico della parallasse, cioè misurando lo spostamento apparente in cielo, osservando Marte da due punti diversi dello spazio, in questo caso due punti diversi della Terra. È un po' come quando si guarda un oggetto in una stanza, un lampadario, un oggetto su un tavolo da due punti diversi, e lo si vede proiettato sullo sfondo della parete in posizioni diverse. Nel 1672 Cassini, che peraltro era stato chiamato dal Re Sole in Francia a fondare, a dirigere l'Osservatorio di Parigi, quindi naturalizzò il suo nome in Jean-Dominique Cassini, mandò il suo assistente Jean Richet alla Cayenne, ma non in carcere, ma semplicemente nella Guyana francese. Quindi Cassini e Richet fecero delle misure simultanee della posizione in cielo di Marte, consentendo per la prima volta la misura della parallasse con un errore sufficientemente basso, e quindi conoscendo la distanza assoluta del pianeta Marte dalla Terra e dal Sole, misurata direttamente, conoscendo le distanze relative dedotte dalla terza legge di Keplero di tutti gli altri pianeti, diede per la prima volta una misura assoluta delle dimensioni del sistema solare. Questa misura, vi ricordo, è del 1672, ma oggi può essere ripetuta facilmente con strumentazioni da astrofili, ed è quello che hanno fatto per ragioni didattiche, per un progetto didattico, alcuni miei amici e colleghi del Museo Astronomico di Brera, che credo 1 o 2 anni fa, lavorando dall'Italia in collaborazione con una scuola in Sudafrica, hanno compiuto osservazioni simultanee fotografiche del pianeta Marte in cielo e hanno misurato la parallasse di Marte, dando così anche loro, ripetendo anche loro l'esperienza di Cassini.
Caspita, sembra difficile che dalla distanza terrestre, da una distanza terrestre si riesca a stimare una distanza interplanetaria. Ma soprattutto che si riuscisse a fare ai tempi di Cassini, quando non si aveva a disposizione CCD e tecniche.
Sì, in effetti Marte è un pianeta sufficientemente vicino, in questo caso la misura è stata fatta durante una grande opposizione, quindi il momento di massimo avvicinamento di Marte alla Terra, ma è comunque sufficientemente grande da essere misurabile anche con strumenti dell'accuratezza di quelli seicenteschi.
Ottimo, ottimo, come al solito un full immersion nella storia dell'esplorazione, nella scoperta del pianeta Marte. Grazie Paolo, è sempre un piacere ascoltarti.
Anche perché non hai alternative, quindi.
Sì, in effetti sono qua, devo spegnere tutto io, quindi. Allora, sapete che sono uscite due notizie molto interessanti mentre eravamo in puntata. Vediamo come pillola, poi sicuramente ne parleremo la settimana prossima. Virgin Galactic ha dichiarato ufficialmente di essere nel business del trasporto orbitale, quindi non soltanto nei voli parabolici con la Spaceship 2 che si sta testando in questo periodo prima dell'inizio dei voli commerciali per i turisti, e avremo quindi Orbital e Virgin Galactic con il Dream Chaser, quindi quello specie di spazioplano. Insieme alle capsule entra anche uno spazioplano nell'offerta, che potrebbe essere quella dei CCDEV, quindi contratti per lo sviluppo di capacità di trasporto umano verso la stazione spaziale o comunque l'orbita bassa, anche finanziati dalla NASA. Sicuramente approfondiremo la cosa nelle prossime puntate di Astronauticast.
Un bello oggettino, fra l'altro.
Il Dream Chaser, sì, ma anche esteticamente bello. Mi piace che questa volta riesco a fare i teaser della prossima puntata, ma come viene bene. E l'altra invece, che è uscito, questa è un po' più burocratica, è uscita un'altra specifica per quanto concerne la manretizzazione delle capsule. In realtà dicono di non chiamarla manretizzazione, ma di chiamarla semplicemente requisiti per le missioni umane. The NASA, anche qui sicuramente verrà spolpato per bene l'argomento sul forum, e noi ci limiteremo a raccontare il succo di quello che gli altri hanno capito, avendo sicuramente più capacità di noi di cogliere i dettagli e le sfumature di questo tipo di burocratichese. Mi pare che siamo arrivati alla fine della puntata. Siamo un attimino corti rispetto al solito, ma va bene così. Era una puntata di debriefing dopo l'evento di ieri sera.
Cool down.
Potremmo aggiungere un link della settimana.
Giusto, ma grazie. Meno male che siamo qua in tanti, perché se ci si basasse su di me e basta. Link della settimana l'ha segnalato il nostro Paolo, quindi lo lascio magari raccontare a lui. Il blog di Wayne Hale.
Wayne Hale è un ex direttore di volo del programma Shuttle della NASA, che ha ricoperto anche un prestigioso incarico amministrativo, essendo stato direttore del programma Shuttle alcuni anni fa, poi è passato ad altri ruoli manageriali, e negli ultimi anni, nell'ultimo paio d'anni, aveva mantenuto ufficialmente, quindi sul sito della NASA, nella sua posizione di dirigente NASA, un blog in cui raccontava le sue esperienze di passato direttore di volo, faceva delle considerazioni sulle scelte della NASA, insomma sull'attualità spaziale, ed essendo andato in pensione qualche mese fa, ha deciso di continuare l'attività di blogger che era più piaciuta non soltanto ai suoi lettori, ma anche a lui personalmente come esperienza. Ha aperto un suo blog personale, che è quello che segnaliamo in questo episodio, il cui indirizzo è, Mike?
Wayne Hale, Whiskey Alpha Yankee November Echo Hotel Alpha Lima Echo .wordpress.com. ovviamente lo trovate scritto nelle note dell'episodio su astronauticast.com.
Ecco, gli interventi di Wayne Hale sono particolarmente interessanti, e qualcuno per la verità li definisce sermoni, ma sono estremamente interessanti, perché racconta la sua attività di direttore di volo, di grande esperienza peraltro del programma Shuttle, e dice moltissime cose che non si trovano da altre parti. Per esempio, non so se voi sapevate, l'ha detto Wayne Hale in uno dei suoi ultimi post su blog che stiamo segnalando, che le capsule Soyuz non hanno la possibilità di iniziare una manovra di abort da parte dell'equipaggio, cioè è soltanto il controllo missione che può attivare le modalità di abort. L'equipaggio non ha la possibilità di farlo direttamente, al contrario, per esempio, dell'equipaggio dello Shuttle.
Io già vedo che qui sotto ci sono le tue fan in delirio, che intonano meno male che Paolo c'è, come hanno suggerito dalla chat. Che ti sei ricordato di aggiungere il link della settimana a questa puntata, che ora è veramente giunta agli sgoccioli e alle battute finali. È stato come al solito un piacere volare con voi e essere in onda anche questa settimana. L'appuntamento, quindi, essendo finite tutti, siamo ancora nell'onda lunga della convention, poi con il lancio di Paolo Nespoli, siamo arrivati alla fine di tutti questi eventi, quindi dalla settimana prossima dovremo guadagnare un po' di stabilità e regolarità. Magari magari ci infileremo una pausa natalizia, giusto per non abituarvi troppo bene. Vabbè, comunque siamo stati praticamente regolarissimi per tutto il 2010, perché a parte la pausa estiva avremo fatto una quarantina di episodi.
Forse abbiamo mangiato molte fibre.
Già. Regolarissimi. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, è tutto.
Vi saluta Paolo Amoroso dal Visitor Complex degli Astronautica Studios.
Un saluto da Luigi Morielli da Carmagnola, postazione remota agli Astronautica Studios.
E un ciao a tutti da Ricky da Modena, come sempre.
L'appuntamento fino a prova contraria e fino a controordine è mercoledì prossimo 21:30 astronauticast.com/live, altrimenti in podcast qualche ora dopo. Fino ad allora, ad Astra!